Fumiamo e rientriamo in diretta per il quarto e ultimo approfondimento di questa mattina. Approfittiamo del buco lasciato da Stacca Stacca. Siamo al telefono con Paolo Persichetti. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento, sì, grazie dell'invito.
Perfetto, grazie mille a te per la disponibilità. Noi abbiamo un po' parlato, accennato quando sono arrivate le prime agenzie questa mattina dell'arresto di 7 tra compagni e compagne in Francia, quindi si abbatte ancora una volta la scure vendicativa dello Stato italiano contro chi negli anni 70 ha combattuto. E insomma, noi volevamo commentare un po' insieme a te quello che è successo questa mattina.
Intanto c'è questo comunicato dell'Eliseo che praticamente rivendica l'operazione, spiega i contorni. Paradossalmente inquadra questi arresti all'interno della dottrina Mitterrand dandone una lettura restrittiva. Allora, nel corso del tempo la cosiddetta dottrina Mitterrand, che dottrina non è perché è una politica, è stata tirata sempre, viene sempre tirata un po' da una parte e dall'altra, includeva questo, non includeva, via di seguito. In questo caso, appunto, Macron dice che Mitterrand non prevedeva all'interno di questa politica di protezione, diciamo, no? Che poi non è stato un esilio vero e proprio, un esilio, diciamo, riconosciuto e istituzionalizzato, non prevedeva i reati di sangue. E siccome le 10 persone che fanno parte di questa operazione, 7 delle quali arrestate, le altre 3 ancora non irreperibili, sono tutte direttamente e indirettamente per concorso morale, psicologico, non so, diretto, coinvolte in reati di sangue, e quindi è scattata la nuova procedura di estradizione. All'interno, da quello che sembra di capire, di una lunga trattativa che è in atto già da alcuni anni, e scrematura continua, e alla fine è partita questa operazione che sembra di capire sia stata un'operazione coordinata tra le due massime autorità statuali italiana e francese, cioè Quirinale e Eliseo, e perché prossimamente tra l'altro è previsto un incontro bilaterale Mattarella e Macron, con firma di un trattato bilaterale, insomma, e quindi diciamo che questa operazione va letta all'interno, no, di questa attività diplomatica.
Sì, a proposito di questo, noi commentavamo a microfoni spenti che ci sembra che siano piuttosto caldi negli ultimi anni, diciamo, i rapporti in questo senso tra Francia e Italia.
Poi voglio dire, ripetutamente la vicenda dei rifugiati italiani è stata aperta, schermaglie, ci sono state appunto anche estradizioni, tra cui il sottoscritto nel 2002, è un tema, una vertenza, un contenzioso che dura da anni, ma se uno lancia uno sguardo storico, diciamo, adesso è un contenzioso che l'Italia rivendica. Negli anni passati, negli anni 50-60, era la Francia che rivendicava invece delle persone, per esempio dei membri dell'SL Nazareno francesi, per esempio le 3 donne che fuggirono, fecero un'evasione dal carcere della Rocchetta in Francia e trovarono asilo in Italia, quindi 3 militanti dell'SLN, oppure sul fronte opposto degli esponenti dell'OAS, in particolare alcuni di questi che parteciparono all'attentato contro De Gaulle e che trovarono copertura e ospitalità in Italia. Quindi diciamo che è un ping pong che Italia e Francia si rimbalzano nel tempo, e questo precedente di militanti dell'estrema destra o del fronte di liberazione algerino che trovano ospitalità in Italia è una delle ragioni che spinse, diciamo, no, anche Mitterrand ad attuare una politica di accoglienza e ospitalità, non proprio di esilio, diciamo, ma di accoglienza, ospitalità e protezione dei rifugiati italiani che ripararono in Francia per i fatti degli anni 70 e primi 80.
Sì, l'altra riflessione che ovviamente ci veniva in mente quando abbiamo letto quanto successo è che si continua a voler andare a individuare i responsabili, andare a fare questi arresti invece di storicizzare quello che è avvenuto negli anni 70. Quindi si sceglie la strada della vendetta invece di andare a storicizzare quanto successo.
Il percorso, sì, della, tra virgolette, giustizia infinita, senza tempo, che è uno stimolo, una contraddizione in termini, perché tutta la dottrina, insomma, chi ha masticato un po' di diritto sa che la giustizia prevede un tempo, un fine, un fine. Anche la giustizia storicizza, non a caso all'interno dei codici penali sono previsti istituti come la prescrizione del reato e l'estinzione della pena, che peraltro in quello italiano è uno dei peggiori, perché appunto si prevedono termini lunghissimi, in Francia invece è più breve. Questo tra l'altro è una delle materie del contenzioso. Voi sapete che il meccanismo tecnico per cui è stato possibile il rilancio di queste richieste di estradizione è il fatto che recentemente l'Italia ha ratificato il Trattato di Dublino, cosa che non aveva fatto perché erano presenti tra l'altro i reati finanziari, e quindi lì c'era scattata il garantismo pro colletti bianchi, e che inverte il meccanismo di calcolo della prescrizione. Nelle procedure tradizionali si calcolava sulla base del paese richiesto, del diritto interno del paese richiesto, in questo caso quello francese, e siccome lì il tetto massimo è 20 anni, praticamente tutte queste persone, dal punto di vista del diritto francese, hanno la loro pena prescritta, estinta. E con il Trattato di Dublino si inverte e quindi si calcola sulla base del diritto italiano, dove invece i termini sono più lunghi, e quindi queste persone non sono ancora prescritte. Devo dire che alcune di queste, allora, alcune hanno l'ergastolo che in Italia è imprescrittibile, e altri no, e sono, però sono agli sgoccioli, cioè tra pochissimo erano prescritte. Una di queste persone addirittura già prescritta, quindi, ma nonostante questo è stata emessa una richiesta di estradizione, poi adesso vedremo. Tenete conto che la procedura prevede che entro 48 ore passeranno davanti a un magistrato della Procura Generale della Corte d'Appello, poi si statuerà se rimetterli o meno in libertà, sotto controllo giudiziario ovviamente, ma stante il fatto che erano persone che non sono scappate, che vivevano tranquillamente in Francia da decenni, hanno una loro vita, insomma, figli, lavoro, via di seguito, saranno, diciamo, molto sostanziose le richieste di rimessa in libertà, vedremo che cosa decideranno, e poi si avvia tutta la vertenza estradizionale, che non è breve, ecco. No. La mia sensazione però è che stavolta qualcuno resterà nella rete e verrà estradato, purtroppo lo dico, ovviamente, come dire, uno deve sempre praticare il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, no? Cioè poi faremo di tutto per non farlo, però bisogna, ecco, anche pensare al peggio. L'altra cosa che mi viene da dire, altre due cose, poi non la faccio troppo lunga, l'altra è appunto questo non tener conto più del tempo che corre, no? E quindi questa giustizia infinita che non è giustizia, perché c'è un'idea di imprescrittibilità. Allora, voi sapete che gli unici reati imprescrittibili nel tempo e nello spazio sono i reati contro l'umanità. Qui l'operazione è di far passare i reati degli anni 70 come dei crimini contro l'umanità, peggiori dei crimini peggiori di un genocidio. È paradossale. Se andiamo a guardare la nostra storia relativamente recente, quella della Repubblica Italiana, noi ci accorgiamo che per quanto concerne i reati, i crimini di guerra, quelli commessi durante la guerra civile e via di seguito, praticamente tutti quei reati furono indultati o amnistiati dopo appena 5 anni, cioè intorno alla metà degli anni 50 nessuno di quelle persone che avevano commesso crimini, insomma, durante la guerra nazifascista era più in carcere. E voi immaginate che c'è un altro elemento che ricordavo, che anni fa uno storico tedesco aveva ritrovato un protocollo, un'intesa segreta tra Italia e Germania, in cui praticamente entrambi i paesi rinunciavano a rivendicare i crimini di guerra commessi italiani dall'occupante tedesco e viceversa. Questo perché? Perché l'Italia voleva evitare di aprire un'avvertenza che avrebbe innescato a sua volta e legittimato le richieste dei paesi slavi contro i crimini commessi dall'Italia. Quindi in questo caso, per cui parliamo di reati orrendi, no? Di massacri, di omicidi, no? Persecuzioni, pulizie etniche, roba di questo genere. Ecco, in questo caso si sono applicati meccanismi di opportunità, di ragioni di Stato e via di seguito. Tutto ciò non indigna l'opinione pubblica italiana, i reali degli anni 70 indignano in un modo imprescrittibile.
Sì, sicuramente, come dicevi tu, come dicevamo anche prima, il braccio giudiziario non è altro appunto che un braccio di scelte in realtà politiche, e c'è la scelta squisitamente politica di dichiarare guerra al proprio passato da parte dello Stato italiano. Leggevamo tra l'altro in questo momento, nella notizia apparsa sulle testate giornalistiche, che i 10 arrestati questa mattina sono stati scelti tra le 200 persone che da anni l'Italia chiede alla Francia di consegnare. Per cui, insomma, il concetto di scelta diciamo che sicuramente è centrale in questo tipo di operazioni. Non so se tu hai altro da aggiungere in questo senso.
Un'ultima cosa. Vai. Lo dico anche sulla scorta della mia esperienza personale, vedrete che, cioè, se incrociamo le dita facciamo di tutto perché ciò non accada, ma la cosa di cui dovrà rispondere chi verrà portato in Italia sarà fondamentalmente una: il reato di figlio. C'è un accanimento ferocissimo da parte delle magistrate di sorveglianza e del DAP riguardo a questa cosa. La vera colpa è l'essersi sottratto alla pena, non solo la sottrazione alla pena, che tra l'altro non è un reato, non è prevista come reato, non è sanzionato dal codice, ma il fatto stesso di aver sperimentato, messo in pratica in questi 30 anni un'alternativa possibile alla sanzione. Vedrete che sarà questo, avete sotto tutti gli occhi quello, per chi è abbastanza, diciamo, recente, il trattamento che ha riservato a Battisti, una sorta di 41 bis tra virgolette artificiale, cioè non previsto, non, che giuridicamente non è applicabile, ma di fatto lo è.
Grazie mille per questo ultimo spunto, veramente molto interessante. Noi continueremo a seguire gli sviluppi sia giudiziari sia nel caso se dovesse partire una campagna solidale, e quindi in quel caso magari a risentirci.
Va bene, grazie mille.
Grazie a te per la disponibilità.
Un abbraccio a tutti, ciao.
A te, ciao.
Ciao.